Dal Vangelo secondo Luca 1.14.21. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dall'inizio e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la pienezza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro di Neemia. In quei giorni il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'occorrenza. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: Amen, Amen, alzando le mani. Si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. I Leviti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i Leviti che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. Non fate lutto e non piangete. Infatti, tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci, e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse: poiché non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse: poiché non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ora invece Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano: non ho bisogno di te, oppure la testa ai piedi: non ho bisogno di voi. Anzi, proprio le membra del corpo, che sembrano più deboli, sono le più necessarie. E le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le una delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo, e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri. Poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri, tutti fanno miracoli, tutti possiedono il dono delle guarigioni, tutti parlano lingue, tutti le interpretano. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Sappiamo che questa domenica è stata dedicata nella pastorale della Chiesa Universale alla riflessione sulla parola. La parola che cade in una comunità, come la pioggia cade sulla terra, o come il seme che viene gettato in un campo. Dunque, da una parte c'è questo dono misteriosissimo della parola, grazie alla quale furono creati il cielo e la terra, e dall'altra c'è l'invito a rispondere alla parola, perché la parola non sia stata seminata in vano. La parola fa nascere la luce. Disse sia la luce, e la luce fu. E la luce è la vita degli uomini. Di conseguenza, senza la parola non c'è la vita. E senza la luce della parola non si esce fuori dal labirinto, non si esce fuori dal caos, perché è la parola che indica la strada per uscire dal labirinto, ed è ancora la parola che trasforma il caos in cosmos, cioè in realtà ordinata. Ma tutto sta nell'impatto tra la parola che scende dal cielo e l'accoglienza che viene dalla realtà creaturale. Senza questo impatto, senza questa comunicazione, senza questa relazione tra la parola che scende e la creatura che accoglie, non nasce alcun frutto, non nasce la vita, perché la vita è il frutto di questo incontro fra il cielo e la terra. Quando questo principio veniva applicato dai padri cristiani, dicevano che se il figlio non si fosse fatto uomo, l'uomo non avrebbe mai potuto raggiungere il cielo. Senza una discesa non c'è una ascesa. Ma la parola è proprio questa discesa che proviene da un misterioso mistero nascosto dai secoli, dei quali nessuna possibilità c'è per la creatura di scoprirne il segreto. Ma una cosa è certa: la parola è venuta per creare la luce, e ancora di più, la parola è scesa nella carne dell'uomo. Et verbum caro fatto mestre, e il verbo si fece carne. E da questa congiunzione, ripeto, tra la parola e la creatura, che esplode la vita e si sperimenta la salvezza. Ma c'è modo e modo di accogliere la parola. La parola, per essere accolta, ha bisogno di essere obbedita. Ma proprio su questo verbo obbedire, la parola ci aiuta a distinguere ciò che è frutto di una intimità di rapporto e ciò che invece viene visto soltanto come una sottomissione o una subordinazione. È molto importante capire questa differenza. Sembra che evocato l'obbedienza sia chiaro, ma non lo è affatto se non si distingue fra ciò che i greci chiamano ipakoe e ciò che gli stessi greci chiamano ipotake. L'ipakoe, ipo significa sotto e akuo significa orecchio o udire, indica l'intimità del rapporto. Il figlio è continuamente in relazione con la parola del Padre, è la parola del Padre. Vuol dire che il suo orecchio è proprio sulle labbra del Padre. San Benedetto, per indicare che cosa intende dire quando lui parla di obbedienza, fa l'esempio del monaco che viene chiamato dall'abate, l'abate sta trasmettendo un suo progetto e il monaco già vola alla realizzazione del progetto. Ha appena iniziato a parlare l'abate che ha già capito tutto, perché la ipagoè è soprattutto relazione d'amore. Perciò anche il popolo di Israele viene descritto come il popolo che realizza e poi capisce. L'innamoramento è un primo rispetto poi alle manifestazioni dell'amore. Perciò si dice che il punto di partenza determinante della obbedienza intesa come ipagoè è l'innamoramento della parola. Innamorarsi della parola significa vivere una intimità tale con la parola da identificarsi in qualche modo con questo pronunciamento della parola che viene dal Padre. Se non si parte da qui, non si riesce a capire perché un grande padre della Chiesa come San Gregorio Magno poteva dire amor ipse notitia est, l'amore è la conoscenza. Dunque, quando ci si ritrova di fronte a questa ipagoè che noi traduciamo come obbedienza, la prima affermazione che dovremmo cercare di capire e di sperimentare, di vivere, è l'innamoramento. Perciò l'impatto con la parola ha proprio questo tipo di manifestazione che solo chi si innamora riesce a capire. C'è una bellissima pagina del libro dello Zohar che parla del rapporto fra colui che cerca la sapienza, e la cerca ovviamente tra le grate, tra gli intrecci, tra il tessuto della scrittura, il quale frequenta continuamente il palazzo, dietro le cui grate si nasconde la bellezza dell'amata, cioè la parola. Notte e giorno, dice il Salmo numero 1, si frequenta questo palazzo per poter intravedere tra le grate delle finestre del palazzo la bellezza della parola di cui si è innamorati. È grazie a questa frequentazione della parola che nasce dal desiderio, nasce dal desiderio di vivere l'intimità con la parola, che in qualche modo la parola si scioglie, come si scioglie l'amata, e rivela il suo volto all'amante. È una bellissima pagina dello Zohar che ha nutrito l'esperienza spirituale di tantissimi padri ebrei e cristiani. Dunque vogliamo dare inizio al nostro incontro della parola. Ricordiamoci che si può parlare di inizio quando c'è innamoramento, e l'innamoramento cerca l'intimità. Ecco perché si parla di ipagoè, uno stare continuamente sotto le labbra del Padre che parla attraverso il Figlio. Come il Figlio è intimamente congiunto al Padre, così coloro che sono congiunti intimamente col Figlio, attraverso il Figlio, si congiungono intimamente anche con la parola del Padre. È il punto di partenza, determinante. Perché determinante? Perché se non c'è l'innamoramento, l'obbedienza diventa una sottomissione. Cioè la sottomissione ad un comando, trasformando una parola d'amore, una parola, in una parola di comando e di prescrizione. Non è così. Quando si interpreta la parola come un'obbedienza in senso disciplinare o militare, siamo già completamente fuori gioco e non riusciremo mai a capire la parola se la consideriamo soltanto come una prescrizione disciplinare o militare. Non essendoci l'amore, non c'è neppure la conoscenza. Ecco perché diciamo che se vogliamo mettere al centro di tutto la parola di Dio, dobbiamo dare per scontato che per ascoltare la parola, per entrare nella parola, per conoscere la parola, dobbiamo presupporre un innamoramento della parola. Questo purtroppo non è stato insegnato come avrebbe dovuto per secoli, per intere generazioni. È stata confusa la parola di Dio con la legge obbligatoria, con la legge che sottomette, con la legge che ordina come ordinerebbe un capo militare. Da qui il rigetto di un rapporto con Dio stabilito soltanto sulla paura, su un Dio che esige la giustizia e non si ricorda della misericordia. Non perché questo fosse vero in Dio, ma perché così era concepito dall'uomo. Perciò arrivano i padri della Chiesa e dicono: state attenti, voi battezzati, che se vi rapportate con la parola con paura di venire condannati o con la presunzione di venire premiati, per quanto voi possiate pensare di esserlo, non siete ancora cristiani. E quindi alla base dell'incontro con la parola ritorna ad essere l'amore. E l'innamoramento è una realtà gratuita. Accade, semplicemente accade. Noi siamo convinti nella fede che questo accada per ogni essere umano, per ogni creatura, ma è un dato di fatto che anche per noi vale la stessa cosa, ci accade. Ma quando ci accade, quando questa parola conosciuta attraverso l'amore si manifesta, diventa una indicazione di vita. Ecco perché non si può pensare di ascoltare la parola e poi non realizzarla nella vita. È la beatitudine precisa indicata da Gesù: sono beati coloro che ascoltano la parola, custodiscono la parola e poi realizzano la parola. Quindi di nuovo ritornare alla centralità della parola significa ritornare alla centralità dell'amore, ovviamente, ma non un amore astratto, non un amore di tipo romantico, fantastico, che magari perfino può essere definito mistico. No, no, un amore che si concretizza, il poieo, che significa fare in greco, è la conseguenza dell'ipakoe, cioè chi ama agisce, chi ama si sente a tal punto posseduto dalla realtà amata che non può fare a meno di lasciarsi dirigere appunto da questa realtà amata in tutte le situazioni della propria vita. Ecco perché la centralità della parola è determinante, non soltanto all'inizio della nostra nascita alla fede, ma lungo tutto il percorso della fede. La parola che si concretizza e si concretizza in modo progressivo. Questa è la bellissima affermazione del Concilio Vaticano II al numero 8 della Dei Verbum, che a sua volta naturalmente deriva dalla grande tradizione dei padri. La scrittura dà i frutti secondo l'accoglienza. Pensate alla parabola del campo, no? Che riceve in tutti i suoi angoli lo stesso seme della parola di Dio, ma una parte del campo riesce a accoglierla dentro di sé, le altre parti del campo o sono combattute da altre tensioni, altre pulsioni, oppure non hanno neppure la capacità di trattenere la parola e se la lasciano portare via. Dunque la parola, una volta seminata, produce frutti secondo l'accoglienza. Ecco perché alcuni possono accogliere di più e altri di meno, alcuni possono capire di più e altri di meno, ma tutto però, ci dice la Dei Verbum, è parte della comprensione della parola, tutto. Un po' come ci ha anche spiegato la prima lettera ai Corinti che abbiamo ascoltato questa sera. Ogni realtà del corpo di Cristo, che noi analoghiamo alle parti del corpo umano, ha una missione precisa e dunque ha un modo preciso di concretizzare la parola. È la parola che i padri greci chiamavano parola sinfonica, intendendo per sinfonia questa attenzione a tutti gli strumenti di un concerto, che sono tutti indispensabili per la buona riuscita del concerto stesso. Piccoli o grandi che siano questi strumenti, voluminosi o meno che siano questi strumenti, sono tutti indispensabili al concerto, alla sinfonia dell'insieme. E qui il secondo passaggio che vorrei fare. La scrittura cresce secondo l'accoglienza, nella comprensione di chi la riceve, e a mano che chi la riceve la realizza questa scrittura, facendo della parola la strada stessa della propria vita, cresce anche la comprensione della parola stessa. Come diceva di nuovo San Gregorio Magno, divina nobia cum legente crescut. Per cui c'è questa meraviglia straordinaria, la stessa pagina del Vangelo, la stessa parola del Vangelo. Da bambini ci ha detto determinate cose, altre ce ne ha dette nell'adolescenza, altre ce ne dice nella gioventù, o nell'età matura o nella vecchiaia. È la stessa parola. Di quella stessa parola noi conosciamo le diverse profondità corrispondenti alla nostra crescita di fronte alla parola stessa, o di fronte a Dio, o semplicemente alla nostra crescita umana. È una cosa bellissima. Il Vangelo non si legge una volta sola, magari quando eravamo bambini qualcuno ce l'ha letto, o quando eravamo adolescenti qualcun altro ce l'ha letto, oppure abbiamo avuto la possibilità di leggerlo in un certo momento della nostra vita. No, il Vangelo non stupisce mai, e soprattutto il Vangelo non si esaurisce mai. Perché il Vangelo è una parola che nutre tutte le singole fasi della crescita umana. Ed è una cosa bellissima, perché non ci sazia mai. è come un cibo che non si esaurisce mai e mai ci crea il rifiuto, perché ci rivolgiamo sempre allo stesso cibo. No, questa è un'altra delle sottolineature che vengono fatte dai padri della Chiesa. È come la manna, no? Caduta dal cielo sui campi degli ebrei. Ciascuno che mangiava quella manna si sentiva esaudito nei propri desideri, di sapore, di senso, di ciò di cui pensava di avere bisogno. Così è nella parola di Dio. È una parola che ci sazia in tutti gli anni della nostra vita, in tutte le età della nostra vita. E sono scoperte che facciamo tutti, l'avete fatte voi, l'ho fatta io. La stessa parola, letta a distanza di tempo, letta a distanza anche di crescita nell'età, indica cose che nello stesso tempo sono le stesse e tuttavia profondamente diverse, perché sono di una ricchezza che scopriamo a mano che cresce la nostra età personale. Ma i padri della Chiesa andavano anche oltre, e questa è una affermazione che ci può aiutare anche a non scandalizzarci del perché, per esempio, la comunità della Chiesa nel suo insieme non riesce a capire certe cose in determinate stagioni della propria storia e le capisce invece in tempi successivi. È il cosiddetto misterioso principio del dogma in continua evoluzione, che fu sottolineato soprattutto da Saint Henri Newman nella seconda metà dell'Ottocento, e che è diventata la chiave determinante della scoperta della gradualità, della comprensione della verità. I dogmi non sono altro che parziali conoscenze. Per quanto siano autenticamente veri, sono comunque parziali, per cui possono succedersi l'uno dopo l'altro e tutti indicano una direzione unica, che è la direzione che noi chiamiamo direzione della salvezza. Ma altro è ciò che poteva aver indicato, per esempio, il Concilio di Nicea, altro ciò che poteva aver indicato qualche altro concilio, come quello di Calcedonia, che è stato così importante, altro è ciò che può aver indicato anche il Concilio Vaticano II. Diceva San Giovanni XXIII: non è la verità che cambia, siamo noi che cominciamo a capirla meglio. E questo spiega perché i dogmi della Chiesa si possono anche moltiplicare e possono essere chiari soltanto col procedimento nel tempo della comprensione dello stesso mistero di Dio. E proprio di questo vorrei parlare, proprio come affermazione molto importante di San Gregorio Magno, il quale dice: state attenti, cercate di capire che quanto più il mondo si avvicina al suo compimento, in quanto universo che in qualche modo si compie, tanto più ampia si fa la conoscenza dei segreti di Dio, scienza dei, che noi chiamiamo teologia. Nessuna meraviglia allora che alcune cose che nelle generazioni precedenti alla nostra non venivano capite, anzi venivano perfino fraintese, possono essere capite meglio oggi, e alcune cose che oggi facciamo fatica a capire potranno essere capite meglio a mano che il mondo va verso il suo compimento. Dentro tutto questo, dicono i padri della Chiesa, si nasconde il senso della parola di Dio. che è la stessa parola che ha creato i cieli, quando si racconta sia la luce, la luce fu, è la parola che è stata resa presente nelle profezie dei profeti e saggi di Israele, è la parola che nel tempo che noi consideriamo il compimento del tempo stesso, la pienezza dei tempi, si fa carne in Gesù di Nazareth, ma è anche la parola che si irradia a partire da Lui, finché non si arriverà là dove Lui sarà tutto in tutte le cose e noi ci ritroveremo tutti insieme all'interno dell'unica parola. Dunque, vedete perché è così importante la parola. Ma questa parola passa attraverso le scritture. La parola è come, abbiamo detto prima, l'innamorata che sta dietro l'intreccio delle grate, dietro il testo, inteso come tessuto, e il tessuto è la scrittura. Dunque, per poter cercare di entrare nella comprensione sempre più profonda della parola, dobbiamo frequentare le scritture, frequentare questo palazzo dietro le cui grate si nasconde la bellezza e la misteriosissima realtà della parola di Dio. Da qui l'importanza della lezione, da qui l'importanza di radunarci, come facciamo noi adesso tutti i sabati, intorno ad uno scritto, a un testo preciso, a un tessuto dietro i cui punti apparentemente vuoti si intravede qualcosa del mistero della parola stessa. Dunque, la centralità delle scritture. La centralità delle scritture all'interno delle quali si raggiunge un certo contatto con la parola che diventa efficace, come ho detto fin dall'inizio, nella misura in cui viene raggiunta dalla chiave dell'amore. Amor ipse notitia est. Abbiamo iniziato con questa frase di Gregorio Magno e adesso termino con la stessa frase. Vogliamo capire meglio il Vangelo? Vogliamo capire meglio le scritture? Attiviamo il cuore, perché è la luce del cuore, il fuoco del cuore, che illuminerà anche la nostra mente, e la nostra mente ci indicherà che lucerna pedibus meis est verbum tuum, cioè ci farà capire che la sua parola è la lanterna che ci permette di scoprire da che parte dobbiamo andare per non perdersi nella oscurità labirintica del mondo, e dunque ci permette di scoprire i valori. Una coscienza che non viene illuminata dalla parola di Dio difficilmente riesce a discernere l'autenticità dei valori. I valori che sono i punti che garantiscono la vita, garantiscono l'amore, garantiscono la comunione, garantiscono la sinfonia di cui abbiamo parlato. Ecco, io non voglio aggiungere altro perché ho scritto tante cose su questo argomento, ma ogni volta che mi viene chiesto di parlare della parola, mi vengono fuori certe espressioni di cui sono io stesso meravigliato, ma è in questa direzione, credo, che volesse guidarci l'indicazione di Papa Francesco quando ha detto: almeno una volta all'anno, fermatevi un attimo durante il tempo liturgico, prendete una giornata intera per scoprire la ricchezza che è stata messa nelle nostre mani attraverso la parola contenuta nell'Antico e nel Nuovo Testamento, contenuta all'interno di questo textus, di questo tessuto, di questo intreccio entro il quale siamo invitati ad entrare per poter capire come orientare la nostra stessa vita.
La liturgia ci fa fare un cammino dopo appunto il Natale con queste manifestazioni. Abbiamo visto la domenica scorsa a Cana di Galilea, e questa anche potrebbe essere una epifania, una manifestazione del Signore Gesù che dopo il suo battesimo nello Spirito Santo ritorna appunto a Nazareth, ritorna nella sua terra, nella sua patria. E io mi sono soffermata nella lezione, certo la prima lettura illumina molto bene il testo del Vangelo, ma mi sono soffermata molto sull'avverbio, proprio tenendo conto di come ci porge la liturgia, la parola in questa domenica, dove si prende una parte del prologo del Vangelo di Luca, dove si dice appunto che in modo che tu, Teofilo, possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Quindi ho fatto ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e io mi fido di questo evangelista Luca, perché proprio sa intuire, sa scrivere anche bene. E mi soffermavo su questo piccolo sommario, che è un versetto. Gesù ritornò in Galilea nella potenza dello Spirito, cioè tutto, non è che, come dicevamo l'altra volta, lui usa lo Spirito, ma è tutto rivestito, pieno dello Spirito, è lo Spirito del Padre, e la sua fama si diffuse in tutta la regione. E questo piccolo sommario: insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Questa era un'azione molto abituale che Luca dice, ritorna su questo anche dopo. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e poi si alzò a leggere, eccetera. A me piace molto, secondo il suo solito, secondo l'abitudine che aveva, ed era un'abitudine che aveva imparato, cioè la vita quotidiana, la vita che lui faceva, che svolgeva. Non si racconta ancora niente di ciò che accade, però quel giorno, ecco, io questo lo vedo come la vocazione di Gesù. La sua, ciò che viene rivelato a lui leggendo le scritture. Vincenzo ha parlato molto di questa frequentazione. E, ecco, come lui diceva, frequentando la scrittura, cioè frequentando la vita, accade l'illuminazione, accade l'innamoramento, eccetera, accade la propria chiamata, potremmo dire. E qui, ecco, questo solito era proprio la vita abituale di Gesù. Tant'è vero che domenica prossima leggeremo il testo dove si dice: questi qua rimangono stupiti di quello che lui dice, no? E dice: non è costui il figlio di Giuseppe? Cioè, è difficile, quello che si legge, le profezie, la storia di Israele, sono vita, sono storia. E che, qual è la questione, che cosa fa Gesù? È questione di interpretarle, a partire dalla propria vita, a partire dal proprio amore, dalla propria conoscenza, a partire e e cercare di capire a che cosa ci spinge la parola, che è lo stesso amore, servizio, come dirà Paolo. Anche qui mi piace perché siamo dentro una situazione abituale dove Gesù andava, frequentava diverse sinagoghe, frequentava, cioè adesso è a Nazareth, perché ogni cittadina aveva la sua sinagoga, il suo paese natale. E anche qui c'è un insieme, cioè Gesù nella sua abitudine accoglie lo stile che si ha in quella sinagoga, cioè che si aveva in quella sinagoga, di ricevere il rotolo, non se lo prende lui e anche non lo mette via lui, cioè ci sono degli inservienti, cioè c'è una comunità. Non è un eremita Gesù che sta per conto suo, fa tutto per conto suo, si dà tutte le sue cose, poi arriva e con la folgore, l'illuminazione, no, ma questo stare nella vita della comunità, ricevendo il rotolo del profeta Isaia, poi lui apre il rotolo, c'è qualcosa che fa lui, trovò il passo dove era scritto: lo Spirito appunto mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare questo bellissimo proclama, che è il suo, la sua missione, ciò che lui dovrà portare, è l'annuncio ai poveri, il Vangelo è la gioia dei poveri. Perché la vita è dura. Dal mio punto di vista anche Gesù ha capito nel vivere che la vita è dura. Ha visto tanto dolore, tanta sofferenza. E tanto al punto che lui si identificherà con chi ha bisogno, con chi è nel bisogno, no? Come diceva qualche scrittrice, no? Oriana Faraci diceva: trovatemi, cercatemi nel dolore degli altri. Cioè, c'è chi ha questa passione, che sente che ha questo carisma, che sente questo e che è un dono di Dio. E, ecco, riavvolse il rotolo, poi lo riconsegnò all'inserviente e sedette. E poi lui, non mi soffermo sul passo che sarebbe troppo impegnativo, però questo elogi di Gesù, perché Gesù era stato tante volte nella sinagoga, aveva letto tante altre volte la scrittura, però è qualcosa che scatta in quel momento e dice: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. E qui comincia una novità, tant'è vero che non lo capiscono, perché domenica prossima si dirà la doppia reazione di questi che appunto lodano, lo proclamano Messia, credono in lui, ma altri invece cercano di ucciderlo già, cioè c'è già qui tutto della vita di Gesù, già in nuce, potremmo dire. Ma quello che a me appunto mi piaceva era proprio questo, la sua abitudine, come lui ha lavorato a Nazareth, tant'è vero che non lo consideravano molto figlio di Giuseppe, figlio di Maria, i suoi fratelli li conosciamo, la sua vita la sappiamo. Ecco, ma c'è qualcosa che nella vita abituale, io credo che questo sia, come diceva Innocenzo, un qualcosa che viene donato, una grazia, questa parola accolta che si fa oggi. E quindi Gesù proclama, e per me e per Luca, secondo Luca, dal mio punto di vista, questo è il proclama di Gesù, questa è la sua vocazione. E lui la svolgerà, cioè non è il discorso di proclamare, cioè di parlare. Quando lui dice la liberazione, l'anno di grazia, no? Dare la vista ai ciechi, rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia, questo è già in nuce, dicevamo, è già il suo donarsi totale. Cioè quando accogliamo la parola è qualcosa che ci fa, certamente che ci dà una forza, perché è l'amore che noi riceviamo, ma questo amore ci porta alla morte, è indubbiamente, perché anche quello che dice Paolo qui, tutti i carismi, tutto il servizio, essere questo, essere quello, Paolo si ferma su tutte le tutti saranno capaci di interpretare le lingue. Poi, andando avanti, dice: io vi mostrerò una via però migliore di tutte, al di là di questi servizi, che devi in un certo qual modo, tutti questi servizi dovrebbero viaggiare su questa via unica, che è la carità. E lui dice, subito dopo c'è il capitolo 13, se anche parlassi, eccetera, se anche facessi miracoli, ma non avessi la carità. Cioè, i carismi, in un certo qual modo, è vero, tutto inizia dall'amore e tutto porta all'amore. I carismi viaggiano su una via che è al di sopra di tutti i servizi, che è la via della carità. E io penso che appunto Gesù ha guarito, ha dato la vista ai ciechi, è stato maestro, ha istruito i suoi discepoli, ha fatto questo, ha fatto quello. Cioè, ma il fatto suo è appunto che era un'esigenza dell'amore, era un frutto dell'amore. Ecco, io penso che Innocenzo diceva, no, non tutti i giorni, cioè ci è voluto il tempo. Cioè, io penso tanto al piano di Dio, alla condiscendenza di Dio. Appunto, Innocenzo parlava, non capiamo tutto subito. Ognuno ci aiuta l'altro a capire meglio la parola di Dio, a vivere l'amore di Dio. Siamo tutti connessi, interconnessi nell'amore. È per questo che tutti i servizi devono... Il corpo è uno, le membra sono molte, ma il corpo è uno. E quindi, ecco, penso che per Gesù anche tutto... A me piace vederlo questo, cioè che lui era spinto nello spirito, pieno dello spirito, e questo spirito lo portava ovunque, sanando, rimettendo, accogliendo, fino a donarsi completamente nella sua morte, che non è stata la morte, che è stata la forma più alta di amore. Non è una morte, è una forma grande di amore, appunto, come poi Luca ce la descriverà. Ecco, per me è molto importante, mi sono soffermata nella mia lezione, ecco, su capire che c'è un oggi per ciascuno, che è la nostra vocazione, ma che sono anche le più vocazioni, che sono anche le intuizioni, le illuminazioni. Poter dire oggi si compie questa scrittura in me, nella comunità, nella chiesa, nel mondo, e appunto e si rivela, si testimonia, come dice poi Luca, sarà quello che dirà: voi mi sarete testimoni a partire da Gerusalemme fino ai confini del mondo. Ecco, credo che sia, ecco, come diceva anche Innocenzo, la parola che ci spinge alla testimonianza, alla vita, e che nasce però dalla vita, no? Molto quotidiana, molto semplice, molto abituale, abitudinaria, ma comunque è vita.
Io mi sono fermata con il nome Teofilo, che è stato tutto il tempo pensando chi era questo Teofilo e che significa la parola Teofilo, e non so perché mi è sentita attirata per quello, ma anche per questo prologo, come ha detto Madre Michele, il prologo, io mai l'ho letto così, è la prima volta che lo leggo così in profondità, e ho scoperto tante cose, soltanto condivido due o tre. L'importanza di questo prologo che parla di chi è veramente questo Luca, non è soltanto un evangelista, non è soltanto qualcuno che scrive qualcosa, ma qua lui sta dicendo: anch'io ho deciso di fare quello che hanno fatto gli altri, quindi di essere testimoni, di diventare ministri della parola, dopo essere maestro, quindi anch'io ho deciso di raccontarti quello che ho trovato nella parola. Mi è risultato molto illuminante per me questo di anch'io ho deciso di fare questo. Dopo dirò perché. Perché qua c'è un processo di essere testimone dopo diventare ministro, dopo maestro, non una cosa automatica, è un processo, ho detto così, che è anche il processo che fa Luca e anche il processo che fa Teofilo, ho detto così. Mi sono fermata a che significa la parola ministro, e questo veramente non lo sapevo, significa il minore, quindi uno sempre pensa che è una persona di un'alta gerarchia, ma significa il minore. Minore che? Perché minister, con il ter finale, è un suffisso comparativo, io non lo sapevo neanche, mi ha illuminato questo. Quindi significa che c'è un maestro che, come ha detto il padre, questo deve essere sottomesso. Quindi sono ministro perché c'è un maestro, io sono sotto di quel maestro, quindi il ministro è minore che quello, e mi è risultato un po' che non è essere ministro, la parola è un atteggiamento di umiltà, sapendo che c'è un maestro che illumina, che, bueno, quello mi ha fatto pensare. Quindi anche questo nome dice, ma il ministro è chi parla o fa le cose a nome di qualcuno, qualcun altro, quindi è un rappresentante qua, come dice qua, ministro della parola, rappresentante della parola, quindi ognuno è un rappresentante della parola. Questo è molto importante, mi ha fatto pensare la responsabilità di essere questo, no? Non so, lo pensavo troppo. E quindi questo Teofilo, dice San Ambrogio che Teofilo è amato da Dio, o chi ama Dio, e dice che se tu ti senti amato da Dio, o se tu ami a Dio, dice, questa parola è per te. E questo mi ha illuminato a me, quindi per quello mi sentivo così, come questo Teofilo, è perché Sant'Ambrogio dice così, se tu ti senti così è perché questa parola è per te, quindi già non posso fuggire e dire questa parola non è per me. E giustamente, come dice al finale del testo, oggi si è compiuta questa scrittura. Sì, io pensavo, no, sì, sono capace di dire anch'io ho deciso, come Luca, come significa che oggi si è compiuta la scrittura per me. Quindi questo è molto personale, ma lo condivido, mi ha colpito solo questa parte. Mi sono fermata per 3 giorni, quindi, con questo. E bene, mi è piaciuto questo di che se io posso dire anch'io ho deciso di fare così, come Luca, significa che la parola sta iniziando a compiersi in me questo che la parola dice.
Io volevo dire una cosa, mi colpisce molto che Gesù, entrando nella sinagoga e commentando il brano, in tutta semplicità manifesta di essere venuto per compiere le promesse del Padre, e questo, diciamo, quest'oggi che dice Gesù, lo dice per loro della sinagoga, ma lo dice anche per noi, e mi ha fatto venire in mente un brano della seconda lettera ai Corinti, in cui Paolo dice, infatti tutte le promesse di Dio in Lui, cioè in Gesù, sono sì, per questo attraverso di Lui sale a Dio il nostro Amen, per la sua gloria. E allora anche per ricordare nell'oggi della nostra vita, sia la vita nostra personale, ma anche la vita, appunto, quello che accade in questo mondo in questi giorni, l'importanza di ricordare che Dio compie le sue promesse oggi.
La mia sensazione adesso che è che un elemento al quale forse la tradizione, soprattutto quella monastica, ci accompagnano, e lasciarsi avvolgere dalla parola. Cioè, la parola è un elemento che diventa un bagaglio, uno scudo, un amico. Non a caso Padre Innocenzo è esordito parlando della una relazione di amore, quindi c'è una relazione molto intensa tra il lettore che legge con fede questa parola e la parola stessa. Dico questo anche perché nella lezione mi sono lasciata molto trasportare dal Salmo. Questo Salmo responsoriale, noi un pezzettino alla volta lo stiamo leggendo tutto, ogni tanto la liturgia ce lo propone in varie sfaccettature, e considerando che sia il popolo ebraico del quale ci parla la prima lettura, sia Gesù che troviamo nel Vangelo, vengono da un'esperienza molto difficile, che è quella del deserto, e dopo l'esperienza del deserto ci sono questi due episodi che ci vengono narrati dalle due letture. Ritornare a Gerusalemme, ritornare in Galilea, questo tema del ritorno. Ma dove torniamo? Mi sono chiesta, ma dove tornare? Tornare proprio in questo luogo nuovo, che non è tanto fisico, ma è un luogo che è la parola. Ed è bello perché il Salmo è questo testo, no, che lo conosciamo benissimo, dove comincia questa poesia molto alta: i cieli narrano la gloria di Dio, e l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. C'è tutto questo contatto con la parola, per poi andarci a dire quello che viene letto domani nel Salmo. Cos'è questa parola, questa legge? Questa legge è tante cose. Intanto è perfetta, e poi è una cosa stabile, una cosa solida, una cosa sulla quale si può contare, perché dà saggezza. È una cosa giusta, perché i precetti del Signore sono giusti, e via dicendo. E c'è una, ho avuto una grande sensazione di ritornare a quella che è la nostra condizione primordiale, che è la creazione, perché il Signore così ci ha creati, nella perfezione, nell'essere retti, giusti, timorosi di Dio, quindi avendo una prudenza nel nostro agire, nel nostro parlare. E però poi il Salmo ci fa capire che noi siamo poveri, noi abbiamo sempre il deserto con noi, abbiamo sempre una prova con noi. Le inavvertenze, chi le discerne? Assolvimi dalle colpe, dai peccati nascosti. Anche dall'orgoglio salva il tuo servo. Questo è il nocciolo della nostra storia umana, ed è questo il nocciolo degli astanti di Gesù, che poi conosciamo il testo. Gesù poi rischia di essere buttato giù dal precipizio, perché a un certo punto questa sua presenza così forte, carismatica, questo suo annuncio della parola dalle sue labbra non viene accolto dai suoi, dai quali è ritornato. Quindi qual è, in sintesi, quindi questo cammino che ho fatto con questa parola? È certo il ritorno per capire che c'è un Dio che è più grande di noi, che è un Dio che ha una gloria, che è glorioso, entriamo nella gloria di Dio, ma entriamo qui con tutta la nostra fragilità. E quindi nella nostra fragilità, nella nostra piccolezza, il contatto con la parola sempre ci fa tornare come figli, come creature, come persone molto forti, perché siamo la creazione di Dio, ma molto deboli, perché non siamo poi in grado di reggere, di sostenere tutto questo. E allora c'è un grande rendimento di grazie, perché in tutta questa creazione noi siamo inseriti come le perle preziose dal Signore. Grande rendimento di grazie e una grande richiesta di custodia. E questa è la mia preghiera oggi davanti al Signore e davanti alla parola, che mi custodisca davanti a te, pensieri del mio cuore, Signore, mia roccia e mio redentore.
Io trovo sia veramente molto molto bello che ci sia proprio una festa della parola, e cioè della parola che Innocenzo ci ricordava essere proprio l'espressione della potenza di Dio. Poi l'abbiamo anche visto in questi brani, abbiamo, che è capace di cambiare i sentimenti e la storia di noi, ma non stiamo altro meglio. Cioè, credo che la festa ci aiuti anche a essere lì conoscenti del dono della parola, perché è il dono di Dio alla nostra intelligenza, alla nostra vita, alla vita su questa terra, e anche la nostra pace. Cioè, io devo dire che è anche un'occasione un po' per ricordare un po' la mia storia con la scrittura e attraverso questa con la parola di Dio. E c'è una cosa, cioè io credo, a me la parola mi ha sempre donato intelligenza delle cose, delle persone, dei fatti e della storia, e non smetto mai di essere veramente stupita di quanto sia una luce capace di darti gioia, di darti pace, e spesso anche di risolvere i problemi laddove questi sono nelle nostre possibilità, e quindi anche un po' la spinta a seguire, a comportarsi come Gesù forse si comporterebbe. E poi ecco, è capace di cambiare la vita, di suscitare azioni, sentimenti, di creare delle cose. Poi c'è un fatto, e poi concludo, perché cioè questa potenza della parola che noi dobbiamo capire, perché siamo chiamati a comprendere, come poi questi brani ci spiegano largamente, ma di cui sappiamo che non capiremo mai del tutto, che è Dio, quindi è poi la nostra.
Bene, sono stata colpita prima dell'atto di Gesù quando apre il rotolo, e poi di leggere chiudere il rotolo, e mi ha fatto pensare, non è scontato, perché Luca ha messo questo atto divino, e mi sono ricordata giovedì scorsa nella messa, è stata letta Lettera agli Ebrei, e Paolo ti dice: Cristo può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Mi ha colpito: perfettamente, Cristo può salvare perfettamente. E nel mio cervello ho fatto questi legami. Quando noi prendi la parola, apriamo, leggiamo, ma so c'è senso perché c'è Gesù nella parola, lui è il centro della parola, e Gesù, stavo facendo la mia lezione dentro della mia stanza, ho pensato io qua tra quattro pareti, ha un senso di stare con questo libro, perché c'è una relazione, c'è un legame maggiore, no? Mentre Don Innocenzo ci parlava, mi bruciava il cuore, perché questa relazione è il motivo di stare lì tra quattro pareti, è il motivo di prendere quel tempo, e che, come tu hai detto, che colpisce, che spinge, che fa cambiare la vita. E questa relazione, mi è venuto questo, la relazione con la parola, con Gesù, tutta la parola, tutta la scrittura, il centro è la persona di Gesù. E ogni riga della Sacra Scrittura diventa storia. Madre mia Chiamani ha detto, storia di salvezza, storia della mia salvezza, della nostra salvezza. E mi ha fatto molto bene pensare in questo. E lo Spirito ci illumina e ci apre, no? E questo atto di aprire il rotolo è il Signore che ci apre il cuore, ci apre la mente, lo Spirito che fa che possa capire quella parola viva, il verbo in me, incarnato. E un'altra cosa, Gesù comincia parlando la parola di Isaia, riferisce Isaia, e si rivolge ai poveri. Io ho pensato, chi sono questi poveri? Perché lì nel Tempio c'erano gli scribi, i sacerdoti, c'erano i farisei, io penso a me, il povero, di quello che ho imparato, il povero biblico è quello che è aperto, no? che è alla disposizione, come Don Innocenzo, il padre più strutturale, ci ha detto, è quello che è disposto a ricevere, perché è povero. È disposto a ascoltare, ascolto è quello accettato, attento. E mi chiedevo se io voglio essere così, solo così. E questo povero che è oppresso, questo povero che è cieco, mi sono ricordata di tutte le parole, varie volte che abbiamo i Vangeli, no? Bartimeo cieco, ma in fondo un povero, un assetato di Dio. E così ho pensato, prima di tutto questi che sono detti qua, oppressi, ciechi, sono io. Poi posso, in questo contatto con la parola, essere, come ho detto, no? Essere questa parola nella comunità, tra noi, tra sorelle, tra noi qui che facciamo parte della messa, nella famiglia, mi è venuto questo. Un altro punto, e ultimo, questo oggi, bello questo oggi, questo kairos, questa presenza di Dio in momento, in ogni situazione che possiamo vivere, no? Mi ha fatto pensare anche le opportunità, è lì, facendo la pulizia, è qui, parlando con voi, affrontando questo microfono. E con queste piccole cose mi è venuto anche questo, questa disposizione di povertà. E mi sono ricordata, oggi ci sono vari passi biblici. Quando Gesù è nato, gli angeli dicono, oggi è nato per voi il Salvatore, no? Dopo, quando Gesù si incontra con Zaccheo, Gesù ha detto a Zaccheo: oggi la salvezza è entrata in casa tua. E anche Gesù, quando era in croce con quello ladrone buono, ha detto anche a lui, no? Oggi sarai con me in paradiso. Io ho visto come lo Spirito Santo parla in modi diversi veramente, no? Uno di noi qui, ma in fin fondo è una cosa sola, diciamo, no? Il Signore è con noi, già ci ha salvato dalla nostra fecondazione, dal nostro inizio di vita. E la parola rappresenta quello, con la nascita di Gesù, con la vita, incontri che Gesù ha fatto e fino alla morte, nella croce. Mi è venuto questi pensieri.
Un giorno fui invitata da una mia collega ad andare alla festa di una persona, una dottoressa che conoscete molto bene, e ebbi il piacere, tra prosciutti e vini, di conoscere Padre Gargano, di sentire la sua parola. Mi colpì talmente tanto che chiesi dove celebrava e da quel momento l'ho seguito e la mia biblioteca è cambiata. Erano tutti libri di medicina, sono diventati libri di teologia e conoscere la parola come ci viene illuminata da Padre Gargano e dalle persone che lo seguono, che lo accompagnano, è stata una grazia, perché mi ha fatto conoscere di più Dio e mi ha migliorato nel comportamento.
Tra le molte cose che si potrebbero dire, mi ha colpito, anche io sono stata facendo una riflessione, ho pensato che tutto sommato Gesù nella sinagoga è persona della lezione divina, in un certo senso. Cioè, ho provato a vedere questa corrispondenza, perché il testo di Luca è molto preciso e indica molte azioni di Gesù. Gesù si alza, riceve il rotolo del profeta, trova il passo, gli appoggia il rotolo, lo riconsegna, inizia niente, si siede e poi comincia a parlare. Allora, è quello che succede anche a noi nella lezione divina. Prima di tutto Gesù si alza e il verbo, l'abbiamo incontrato tante volte nel Vangelo, è il verbo della risurrezione, anistemi, Gesù si alza, anest. Questo ci dice che anche noi, quando ci incamminiamo nella lezione divina, lo facciamo come persone che sono, lo facciamo nella grazia del Signore risorto. Siamo creature nuove quando accostiamo la parola di Dio nella lezione. La minima creatura umana che si rivolge e ascolta la parola di Dio è una creatura redenta. E questo quindi ci colloca già in una relazione particolare con il nostro Signore che nella lezione ci parla. Poi è molto interessante il fatto che Gesù prende il testo della Bibbia, del rotolo della legge, il rotolo del profeta Isaia, e trova il passo che andava cercando. C'è un'intenzionalità profonda di Gesù nel momento che si alza nella sinagoga e, diciamo così, sente in sé l'urgenza verso questa autorivelazione. Fino a questo momento nel Vangelo di Luca Gesù era già stato rivelato dagli angeli ai pastori, dalla stella e dalle scritture ai magi, dalla voce di Dio al popolo che si accalcava intorno a Giovanni Battista per essere purificato. Ma qui Gesù prende l'iniziativa di presentare se stesso. Allora anche noi, quando prendiamo in mano la scrittura in un certo senso e cominciamo a leggere, siamo mossi forse più di quanto non ce ne rendiamo conto dall'intenzionalità profonda. Cioè, siamo mossi dalla premonizione di un significato che in quel testo ci aspetta. E superiamo poi, quindi, il momento esegetico, il momento in cui ci siamo preparati anche con altri testi, ci siamo attrezzati, diciamo così, per poter accostare questa parola, e che deve essere forse anche un presupposto di questo nostro approccio alla parola, per sperimentare ciò che la parola sta compiendo in noi. Quindi premonizione di un significato che ci attende e esperienza di di ciò che la parola va compiendo in noi. Poi c'è un altro elemento molto interessante di Gesù. Dopo che ha messo in atto tutte le sue azioni, si siede e tace. E è un silenzio pieno di attesa da parte di chi lo ha ascoltato parlare. Dice il testo, tutti gli occhi erano su di lui. C'è una tensione dell'uditorio che va verso il Cristo che ha, Gesù che ha appena parlato. E questa è anche la nostra tensione. E c'è nella nostra lezione, nel momento, dopo che abbiamo accostato la parola, c'è questo momento di attesa, c'è questo momento di silenzio, perché se c'è silenzio in noi, allora c'è l'inizio della parola. Gesù incomincia a dire, il verbo è ersato, si riferisce, diciamo così, al termine arché, il principio. Cioè, più che Gesù comincia a parlare, dovremmo dire che Gesù dà principio al suo dire. La parola su Gesù diventa la parola di Gesù, ed è questa quella che risuona in noi. E vabbè, penso che posso fermare qui. E mi è sembrato molto illuminante, diciamo così. Gesù è la parola, Gesù è anche la lezione divina che noi andiamo compiendo, seguendo i suoi passi con queste indicazioni che mi sono sembrate poter proporre.
Una cosa brevissima.
Giovanni.
Una cosa brevissima. In questo testo c'è un annuncio incredibilmente importante. In questo testo c'è una cosa grandiosa. Quando dice lo Spirito del Signore mi ha mandato a portare i poveri dietro l'annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Cioè, siamo noi i prigionieri. Noi siamo i prigionieri che vengono liberati. Siamo stati liberati. È una cosa che Gesù dice poi. Non dice si sta coprendo. Oggi si è compiuto questo. Cioè lui dice siamo stati liberati dal peccato. È una cosa immensa, quello che ho detto in questa brevissima frase. Noi siamo i prigionieri, noi siamo vigenti senza mettere in libertà gli oppressi. Cioè ci dà un'apertura di speranza, di bene, di eccezionale secondo me. E dice oggi si è compiuta questa scrittura. Cioè nella sua persona siamo stati liberati. Cioè abbiamo fare proprio festa, quello che si fa quando si vince il campione del mondo, insomma. Siamo veramente, in questa frase c'è proprio tutta la nostra gioia dovrebbe esserci.
Sì. Io sono all'inizio, quando ho cominciato a leggere Neemia, prima in traduzione e poi nel testo originale, sono rimasta un po' infastidita, diciamo, dal fatto che la Torah viene sempre tradotta con legge, che non esprime assolutamente quello che è la Torah, perché Torah significa insegnamento, la radice del verbo è quella che poi dà origine a maestro, insegnante, eccetera. E poi non solo, perché la Torah nell'Antico Testamento, per esempio nel libro dei Proverbi, la sapienza viene diciamo quasi personificata, diventa la sapienza che gioca ai piedi di Dio quando lui crea, è l'architetto che gli ispira come deve fare la creazione, cioè in un certo senso si può fare un parallelo proprio con Gesù, perché è come fosse l'incarnazione della sapienza di Dio, cioè. E questa parola Torah viene ripetuta 5-6 volte sia nel testo di Neemia e anche dopo nel Salmo troviamo sempre questa legge che poi non è legge, perché legge non esprime assolutamente ciò che la Torah è, che è la parola di Dio vivente, come dice il Salmo, la legge del Signore è perfetta e fa ritornare l'anima, la vita, la nefesh, che è proprio l'uomo vivente. Quindi è la parola di Dio, ha questa capacità di restituirti la vita, la cultura di Dio è l'uomo vivente, noi lo sappiamo, vivente vuol dire un uomo che è consapevole, che non è così, che non vive senza coscienza di quello che fa, di quello che vede, di quello, delle conseguenze delle sue azioni. E un'altra cosa che mi ha colpito molto è oggi, perché Isaia cita un salmo in pratica in quel brano, il salmo 95 mi pare che sia questo, dove il salmo senza una pausa, diciamo, dice: oggi se ascolterete la parola, quindi si crea questo legame, se ascolterete la parola e poi continua a non dividere il vostro cuore, quindi è proprio è questo il senso della parola, quello di e anche dell'oggi di Gesù. Oggi questo si compie, cioè i prigionieri vengono liberati, i cuori spezzati vengono fasciati, eccetera, eccetera, se voi ascoltate la parola, se voi, altrimenti questo non si compie, anche se Gesù è di presente.
Solo rapidissimamente, proprio attaccandomi a lei davanti, Luci, seguito, perché effettivamente a me mi ha molto colpito anche appunto Neemia. E il versetto dice: tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della via che veniva riaperta per tutti. Tante volte Innocenzo ci ha parlato appunto della differenza tra nomos e entole e di quanto è importante mettere da parte i nomos e approfondire l'entole, proprio perché il pianto di questo popolo è lo stesso Neemia dice loro: non piangete. E in questo c'è forse anche un equivoco, perché è vero che bisogna piangere per il lutto, però è anche bello piangere quando il cuore si apre di quella commozione di cui ci parlavano un po' Edi e anche Stefania. Cioè è la compunzione, certamente la compunzione di cui parlano anche tanti padri e tanti così scrittori della non voglio dire della mistica perché è una parola ambigua, ma diciamo, ecco, la compunzione, che è la compunzione sotto la croce, ma anche che però è anche un momento di chiarezza, e in fondo il confronto con la parola è per noi un momento sempre di chiarezza su di noi. Io penso che niente nella nostra vita appunto è casuale, perché in fondo appunto domani è la domenica della parola, ma oggi è, diciamo, il giorno in cui comunque la Chiesa farebbe memoria della rivelazione di Gesù a San Paolo, la cosiddetta ex conversione di San Paolo, ma diciamo meglio la rivelazione di Gesù a San Paolo, e in fondo è anche il giorno in cui si celebra anche la chiusura della settimana per l'unità dei cristiani. E in questo allora forse, ecco, l'ultima considerazione che voglio fare è anche questa, perché in questa lunga lettura, no, di Paola e Golinzi, c'è la famosa, così, questo discorso quasi parabolico sul corpo, che è molto diverso da quello di Mediolino Agrippa, in cui si parlava, diciamo, fondamentalmente dei patrizi che volevano continuare a essere serviti da tutto il resto del popolo, diciamo, e dicevano no, ma noi col Senato facciamo le leggi e ci distruggono. Non è questo. Quello che dice Paolo è una cosa molto diversa, che ognuno nel corpo ha la sua funzione e quindi non bisogna tentare di essere tutti uguali. E forse l'unità della Chiesa anche nascerebbe da questo, perché il nostro problema non è ricercare l'uniformità nella Chiesa, così come pure tra noi, perché poi le divisioni nella Chiesa sono anche spesso le divisioni e le incomprensioni proprio spicciole e quotidiane. Il problema non è cercare l'uniformità, ma l'unità, il guardare insieme in una direzione. Quindi il problema non è essere mano o piede, quanto piuttosto, sempre per citare Paolo nella prima Corinzia, appunto, non dire io sono di Paolo, io sono di Paolo.
Grazie. Abbiamo sforato un po' tutta la nostra il nostro tempo, ma si vede che lo Spirito ha parlato proprio in questa occasione, no, della giornata della parola, e ringraziamo ciascuno. Allora chiudiamo col nostro salmo. E lo preghiamo proprio in quella fiducia, ecco, in cui ci parlava anche Aida, quando sentiamo dire la legge e i precetti del Signore. In questo senso capiamo che è la parola, che è la parola di Dio che ci viene incontro.
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
La legge del Signore è perfetta. Testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice.
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti.
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia roccia e mio Redentore.
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
Preghiamo. O Dio che in questo giorno a te consacrato convochi la Chiesa Santa alla tua presenza, perché il tuo Figlio annuncia ancora il suo Vangelo, fa che teniamo i nostri occhi fissi su di lui. E oggi si compirà in noi la parola di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio. E domani, domenica appunto 26, alle ore 17, come già avevo annunciato la volta scorsa, c'è questo incontro di dialoghi monastici. Tratteremo proprio con Suor Marta, Madre Marta, anzi Driscoll, che è una monaca trappista qui del San Paolo,
Tre Fontane,
sullo zelo buono.